leggeremo. Intanto, se qualcuno si ricorda dove sta scritto, no, io mi ricordo. Evidentemente nel mio libro di ricerca sul computer ho messo negromante, ho messo futuro, ma non mi è venuto fuori dove sta scritto che non ci sia nessun augure, nessun che non ci sia invece. Deuteronomio, sì, cercalo un attimino, no? Eppure ci ho provato, però non sono riuscito a metterlo quando lo trovi, se lo trovi. Intanto però andiamo avanti con la lettura del Vangelo di Giovanni, i versetti che vanno dal 22 scritto dal 22 fino al fino in fondo, diciamo, fino al 59.
Che capitolo?
Quindi se pensate che per uno sia troppo, com'è il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni? Chi è che legge? Volontario, volontaria.
Ma leggo io.
Vedo Mara.
Dal 22 al 52?
No, fino in fondo, 59.
Ah, ok.
Capitolo 6.
La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum, in cerca di Gesù. Trovatolo, di là dal mare gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di codesto pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita, che viene a me. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che il Signore li risusciti nell'ultimo giorno. Perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: Io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: Come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: In verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti di quei dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: Scusatemi, era fino qua, fino al fondo?
Fino al 59.
Ah, ok. Amen.
No, fino al versetto 59.
Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum.
Esatto. Ok. Poi andiamo nel capitolo 18 di Deuteronomio. Leggiamo dal versetto 9, quindi capitolo 18, dal versetto 9 al 14, al versetto 14. Vuoi leggere tu?
C'è anche il segno.
Sì, è pieno, non
Sì,
è
però mi
solo.
sa che è bello.
Va bene.
Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare sul culo tua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né il necromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro del tuo Signore, Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette.
Poi,
Poi in Isaia
sì.
8:19, se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e vi svegliano, rispondete, un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà verso i morti in favore dei vivi?
Allora, cari fratelli e sorelle, non so se avete letto, spegnete il microfono. Generalmente. Allora, gli ultimi versetti che abbiamo letto, che sono presi dal Vecchio Testamento, ma nel Nuovo non c'è niente di diverso, tra virgolette, perché è sempre questa parola di Dio. E quindi cosa vogliamo dire? Che sostanzialmente noi non eravamo abituati a vivere dei momenti di disagio e di insicurezza, come quelli che stiamo vivendo in questi giorni. Però, voglio dire, ancora non abbiamo patito abbastanza. Sì, abbiamo avuto del disagio, ma non ci è venuto meno il cibo, non c'è, abbiamo avuto un po' di isolamento, ci è mancato poterci vedere, ci è mancata la vita così normale. Ma non possiamo dimenticare che il mondo ha vissuto dei momenti molto, molto peggiori rispetto a questo, dove ci sono state persecuzioni senza fine, dove dovevi scappare a persone che cercavano di ucciderti, e a miserie. E ricordavo l'altro giorno, forse con Ale, di un filmato che c'è, che appena è stato pubblicato sul ghetto di Varsavia, dove trovi per strada ragazzi, ragazze, bambini morti dalla fame per stenti, o qualcuno ucciso sui marciapiedi, e ti costringevano a camminare dritto, a non poterli neanche guardarli, dovevi far finta che non esistessero per te. Cioè, quindi abolire la pietà umana da ogni sua forma. È vero, siamo stati un po' dentro, ma qualcuno è uscito, siamo potuti uscire, comunque con la mascherina, comunque con un po' di paura di contattare questo virus. Non dobbiamo dimenticare che Anna Frank visse almeno per 2 anni segregata in un alloggio per scampare al terrore che qualcuno la scoprisse. Poi purtroppo alla fine qualcuno la tradì. E così la portarono via e conosciamo. Era solo una ragazzina di 14 anni. Ecco, per il momento noi possiamo ringraziare il Signore che nessuno ancora ci ha perseguitati, né per la nostra fede e né perché apparteniamo a un partito politico diverso o perché in questo momento ancora appunto, come dicevo, perché professiamo una fede diversa. Voi dovete sapere che qualche anno fa, qualche siamo stati messi all'indice, saremmo stati perseguitati, e anche all'epoca del fascismo, ovviamente, saremmo stati messi in galera, sono stati appena tollerati. Leggete la storia, ma sapete che molti che professavano la fede in Gesù Cristo non avevano manco diritto a un pezzo di cimitero. Chi studia la storia la capisce, no? E basta andare al cimitero di Torino per capire. Non è che è nato per fare un favore a un certo gruppo di credenti, i campi evangelici che ci sono, non sono nati perché volevano fare un favore a qualcuno, semplicemente perché è così anche diciamo, i campi ebraici che ci sono, no? Cioè, noi stiamo avendo un momento di disagio, ma dobbiamo cercare di superarlo. In che modo? Lo possiamo superare soltanto consultando veramente quella che è la parola di Dio. Ed è comprensibile lo stress che abbiamo accumulato e il timore per il futuro che possa non essere roseo come lo avevamo immaginato, e questa è la cosa che forse ci disturba di più. Noi avevamo pianificato nella nostra mente un certo tipo di futuro per la nostra vita, ognuno per la propria. E voi sapete quanti dicono: ma io camperò 30 anni, perché faccio il calcolo, dico, se ho 60 anni come minimo posso, no, tirare per altri 30 anni, posso tirare qualcuno che è più, dice, ma magari posso tirare fino a 100. Sono quelle considerazioni che si fanno. E ahimè, purtroppo sono tutte sbagliate, perché il Signore non ci autorizza a fare questo, anche se è normale che nel nostro cuore noi programmiamo un minimo, no? Della nostra vita che potremmo vivere, tra virgolette. Ma abbiamo visto che il Signore non è molto contento che noi facciamo scommesse sul nostro futuro. E noi così, il nostro cuore lo fa. Pensate alla stragrande maggioranza delle persone che vanno dai medium, che vanno dai maghi, che vanno da chi predice il futuro e vogliono conoscere il futuro. Ma qual è il futuro? Noi sappiamo che il nostro futuro qui sulla terra appartiene soltanto a Dio, se noi crediamo. E per questo motivo Dio ha scacciato davanti ad Israele tutti coloro che praticavano queste pratiche immonde, quelle poi della divinazione, di chi indovinava, una traduzione parla di auguri, di chi augura il futuro, di chi pratica la magia, di chi usa gli incantesimi, chi consulta i medium, gli spiriti, eccetera, eccetera. E questo lo fanno non perché amano Dio, semplicemente per cercare di mettere al riparo, per conoscere quello che sono i giorni che vengono e vogliono sapere se così saranno garantiti. E molti di questi, come ben potrete, se studiate un pochettino, guardate in giro, facendo questo tipo di considerazioni, alla fine, vedendo che il loro futuro non era così roseo, sono passati la padella alla brace, cioè hanno chiesto all'avversario di proteggerli per il tempo che sarebbero vissuti sulla terra. E quindi hanno venduto la loro anima al demonio. Dice, ma il demonio c'è? Eh sì, certo che c'è. E allora noi vorremmo certezze oggi, perché vorremmo vedere pianificato tutto il nostro futuro. Vorremmo essere certi che gli anni che vengono, fino a quando moriremo, saremo tranquilli. E poi sperare anche che il Signore faccia tutto il resto, ci dia tutto quello che Egli ci ha promesso. Ed è anche umano, eh? È anche umano, io non sto dicendo che non sia un desiderio lecito, ma probabilmente il Signore non vuole che noi vediamo questo, perché questo avverrà, è vero che un giorno avverrà, ma avverrà soltanto alla venuta di Cristo. E allora solo avremo tutte le nostre certezze. Certezze che se non ce l'abbiamo adesso, un motivo ci sarà. Il Signore vuole che noi non abbiamo queste certezze. Perché non è il momento di avere certezze, non siamo arrivati nella terra promessa. La terra promessa è quello che abbiamo letto prima. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E allora questa è la certezza che il Signore ci dà. Quindi vedere il nostro futuro qui sulla terra non è una cosa buona. Perché anche se speriamo il bene, no? Dice che l'amore spera ogni cosa, anche noi dobbiamo sperare. Ma dobbiamo sperare in Dio, no? Quindi vedere il nostro futuro qui sulla terra non è una cosa buona, perché porremmo la nostra fiducia, sicurezza, non più sulle promesse di Dio, ma sul programma che abbiamo davanti. Quindi, visto il programma che abbiamo, come una macchina entriamo in questo programma e lo esercitiamo. E se tu, vedendo il futuro, casomai, che vorresti vedere davanti a te. Quindi dobbiamo prendere questo come una garanzia. Se il Signore non ci fa conoscere il nostro futuro qui sulla terra, è anche per noi. Perché se tu conoscessi il tuo futuro e vedi che viene meno il tuo programma, cioè il programma che ti sei fatto, dici: ma io ho 50 anni, ho programmato di viverne, io ho programmato di viverne altri 30. Per andare bene, 40 se va meglio. Poi vai a vedere il tuo futuro e invece davanti al tuo futuro cosa ti trovi? Che fra un anno sei colpito da una grave malattia. E fra 2 anni sei morto. Ti faccio un esempio. E se tu vedendo il futuro ti sei posto dinanzi e ti trovi davanti a una situazione del genere, scopri che non è bene conoscere il tuo futuro. E anche se tu sei colpito, come è già successo a qualcuno di noi, come è successo a me, eccetera, eccetera, non ho confidato, io personalmente, ma nessuno di noi dovrebbe farlo, nel mio futuro. Io ho confidato in Dio e in quello che dobbiamo fare, perché così facendo, perché il nostro futuro è soltanto nelle sue mani. Quindi non possiamo, nessuno di noi può dire, ecco, se io confido in Dio, non confido nel mio futuro, non confido in un programma, capisci? In ogni caso, che sia esso positivo o che sia esso negativo, anche quando vediamo che il nostro programma appare negativo, se noi abbiamo confidato in Dio, egli tramuta questa negatività in positività. E io lo dico perché abbiamo degli esempi lampanti nella nostra vita. Non è quello che pensiamo, noi non siamo andati a cercare, ma se tu vai a cercartelo tu per conto proprio, ecco, rischi un incidente, perché il Signore non vuole che noi confidiamo nel nostro futuro, che sia esso, secondo noi, positivo o negativo, egli vuole che noi confidiamo in Lui e che abbiamo tutta la nostra certezza in Lui e che quindi il nostro futuro è chiuso in Lui, quello sulla terra e ancora di più quello che verrà. Questa è la forza del credente. Quindi il Signore dice non temere. Allora poni la tua vita, la tua speranza in Dio ed egli stesso pianificherà il tuo futuro giorno dopo giorno. Parla col Signore perché egli ti ascolta. E sapete, tutti quanti possiamo avere momenti di difficoltà. Grandi, piccoli, chi può dire, ma chi di noi può dire che domani, dopodomani, quel che sarà, può dire a me andrà tutto bene, ma dove sta scritto? Dove? Non sta scritto da nessuna parte. Quindi, come abbiamo visto, non ci, il Signore non piace chi augura il futuro, chi. No, niente di. Altrimenti dovete andare dai maghi. Il Signore vuole che noi posiamo tutta la nostra speranza in Lui. Ecco, non solo, domenica, venerdì abbiamo letto dei versetti accompagnando il nostro Robertone al cimitero e poi Daniela ha letto un versetto che ad Alberto piaceva tanto e l'avevo preparato io, poi l'ho anticipato, ma non è che non cambia niente. Ma è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, capisci? Cioè, anche questo significa confidare nei propri calcoli. È benedetto invece colui che confida nell'Eterno. Vedi come le cose tornano. Quest'ultimo non ha bisogno di conoscere il suo futuro qui sulla terra, perché il Signore è il suo futuro. Gesù è l'esempio da seguire in tutto e per tutto. Anche adesso andiamo nel racconto che abbiamo appena letto di Giovanni. Qui ci troviamo davanti a un fatto, non abbiamo letto il capitolo precedente, ma sostanzialmente avviene, voi vi ricorderete, che c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E avviene questo fatto, un momento particolare, dove, che cosa succede? Succede che Gesù, cosa va a fare Gesù? Che cosa viene a fare Gesù sulla terra? Gesù viene per noi, viene perché egli è il pane disceso dal cielo, è il vero pane, il vero cibo e vera bevanda, e viene per parlare del regno di Dio. E quando vede questa folla davanti a sé, c'erano. Si parla forse di 5.000 persone, no? adesso questo 5.000 persone, questa grande folla. E i discepoli gli dicono: ma come facciamo adesso a saziare, dice, dare da mangiare a questa gente? Perché? E il Signore Gesù sapeva che cosa stava facendo. Dice: avete, cosa abbiamo qua? Abbiamo dei pani e abbiamo dei pesci, no? Pochi pani e pochi pesci. E Gesù fece sedere la gente sull'erba. Dunque si sedette ed erano il numero di circa 5.000. Gesù poi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli e alla gente seduta. E lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E dopo che furono saziati, disse: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. È una cosa bellissima. Ed essi dunque raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: certamente colui è il profeta. Questo è il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Perché? Perché? Allora Gesù si trova davanti a questo fatto. Egli ama l'uomo. E in quel momento lui è Dio, non in quel momento, lui è Dio, in terra lui è Dio. E quindi conosce i bisogni dell'uomo e non li fa morire di fame, ed è normale, essendoci Dio, essendoci la presenza di Dio, non deve mancare niente a coloro che sono nella sua presenza, e li sfama. Ma noi non sappiamo bene, ma poi qui ci viene raccontato quale delle due cose, per quale delle due cose gli uomini vanno a cercarlo. Nella prima vanno a cercarlo per farlo re. E poi abbiamo visto che quando si presentano gli fanno una domanda. E la folla vide che Gesù non era più lì e là neppure i suoi discepoli. E allora salì anch'essa, la folla, su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. Andarono a cercarlo. Ma secondo voi perché andarono a cercarlo? E Gesù, avendo trovato da lì dal mare, dissero: Maestro, quando sei venuto qui? Sai quelle domande che un po' così, no? Quando sei venuto qua? E Gesù rispose loro e disse: in verità, vedi, vi dico che voi non mi cercate, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, capito? Manco, cioè loro non sono andati a cercarlo per il miracolo che avevano visto, che era una cosa straordinaria, e che questo ricorda tanti miracoli del genere. Ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati? Ecco la miseria umana, la miseria umana, è la panza. Quando è piena la panza, tutto va bene. Diciamo che questo miracolo di moltiplicazione avviene anche, vi ricorderete, il profeta Elia con la vedova di Sarepta, no? Che ormai, durante questa fortissima carestia, che era stata provocata proprio dalla malvagità di Acab, il Signore l'aveva mandato a questa vedova. Abbiamo visto che questa vedova aveva solo un pochettino di olio nel suo vaso e così della farina. E avevo ormai detto ad Elia: adesso io faccio ancora una focaccia per me e per mio figlio e poi ci lasceremo morire, perché non c'era più nulla da mangiare. Invece ella credette ad Elia e quel pane non si esaurì, quella farina e neanche quell'olio, finché è durata tutta la carestia. Qui Gesù, qui c'è più di Elia. Le persone sono andate a cercare Gesù semplicemente per questo fatto, perché avevano mangiato, perché avevano la pancia piena. E Gesù, sapendo questo, dice chiaramente di non adoperarvi per questo cibo, cioè quindi per il ventre, che è normale che l'uomo si nutra perché sennò muore, ma di adoperarsi per un cibo che porta a vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Cioè, ha scelto Gesù, dice, ma non è Dio, certo, ha scelto Gesù perché è suo figlio. Sappiamo che nasce da Maria, ma per opera dello Spirito Santo, non come credevano i giudei più avanti. Dice, ma non è questo il figlio di Giuseppe e di Maria, lo dice più avanti, l'abbiamo letto. Gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, capisci? E Gesù gli dice, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Alla fine della fiera, l'unica cosa che dobbiamo fare è questa. E che cosa significa credere in colui che egli ha mandato? No? Loro, sai, come abbiamo visto, dicevano sempre, ma qual è il segno che fai dunque affinché vediamo e ti crediamo? Cioè non gli era bastato, no, che Gesù aveva moltiplicato pani, pesci, aveva fatto questo grande miracolo. Non gli era bastato questo. Quindi ancora chiedono un segno. E che opere compi? Dice, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto come è scritto. Egli diede loro del pane venuto dal cielo. Vi ricorderete della manna che anch'essa scendeva nel deserto tutti i giorni e loro si nutrivano. Poi il venerdì scendeva il doppio, no? Della quantità. No, potevano raccoglierne il doppio. Così il giorno dopo, come era sabato, non dovevano raccoglierne. Perché il sabato, come ho visto, è un giorno dove nessuno deve far nulla di che, di lavori ordinari, perché è un giorno che deve essere dedicato al Signore. E i nostri padri mangiarono, come sta scritto, la manna nel deserto. Gesù disse invece che in verità vi dico che non è Mosè che vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio, che vi dà il vero pane che viene dal cielo, e quindi sta parlando di se stesso. Pane perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Qual è questo pane che dà vita al mondo? Cioè, se tu sei morto senza quel, cioè tu puoi mangiare quel pane quanto vuoi, capisci? E allora loro dice, Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Ecco, cari fratelli e sorelle, queste sono le parole centrali di questa meditazione, quella di non avere più fame e più sete, perché Gesù è con te. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Ecco, dice, perché io sono disceso dal cielo non per fare la volontà la mia volontà, e stiamo attenti, questa è una parola importantissima, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, e questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risuscito nell'ultimo giorno. No? Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco. Poi sapete, c'è una diatriba tra la quale poi i giudei dicono chiaramente, ma dice io sono il pane disceso dal cielo. Ma dice, ma questo non è il figlio di Giuseppe, il falegname, no? È il figlio di Maria. Dice, come può dire io sono il pane disceso dal cielo? E poi dice un'altra cosa importante, sempre Gesù, no? Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, io. Questo versetto è un versetto che io lo ricordo sempre con molta. Ricordo sempre quell'attimo che sono stato attratto proprio nella mia piena ignoranza di Dio, di Cristo, di ogni cosa. Non dimenticherò mai quel momento che sono stato attratto, mai. È stato un secondo. E poi dice che. Se il Padre che mi ha mandato non lo attira, io non lo risusciterò. No, scusa, scusa. Allora, nessuno può venire a me. Capisci? Se uno, cioè se il Padre lo attira, lo manda a Cristo. Se va a Cristo, c'è scritto che io non lo manderò via. Capisci? Perché il Padre me l'ha mandato. No? E poi sta scritto nei profeti, tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo, dunque, che ha udito e imparato dal Padre, viene a me. Non che qualcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. In verità vi dico che chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. Ecco. Allora, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Allora, su questo, sapete che su questi versetti sono nate poi delle follie assolute praticate dalla religione di Stato che stiamo vivendo in questo momento. No, Gesù che cosa intende con questo? Qual è la carne di Gesù se non il sacrificio che egli ha fatto, il sangue che egli ha versato? E com'è che possiamo mangiarlo? Con la fede, assumendolo nella nostra vita, non mangiarlo fisicamente. Come fai a mangiarlo fisicamente? Tant'è vero che poi alla fine, se uno prosegue nella lettura, e va nei versetti dopo, dal 60 in avanti, udito questo, molti discepoli, quelli che erano con lui, si sono scandalizzati. Capisci? Ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè, diventa, cioè che ci dai da mangiare la tua carne. Insomma, c'erano delle cose incomprensibili, perché se lo Spirito di Dio non ti rivela queste cose, tu non le capisci. E allora Gesù è l'esempio da seguire. Questo è. Noi non possiamo sbagliare. Se lui dice io sono venuto per fare la volontà del Padre mio, lui vuol fare la volontà del Padre fino alla fine. Perché per questo è stato creato, è stato generato, scusate, per questo motivo. E perché Gesù? Allora, se tu vedi che uno parla per conto proprio, quello è un falso profeta. Quello è un falso profeta. Se un vero credente cerca di fare la volontà, del Padre. Sei un vero credente. Quindi, se noi dobbiamo somigliare a Gesù, dobbiamo fare la sua volontà, desiderare di fare la sua volontà, che è quella del Padre, no? Allora, appunto, in quello che noi abbiamo appena letto, ci troviamo di fronte a una folla disagiata. Questa folla era disagiata, cari fratelli e sorelle, ma sazia, perché aveva mangiato in abbondanza dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma era sazia del ventre, no? E siccome era piena, aveva mangiato, non, gli era stato donato questo cibo, no? Come il Signore ci dona tutto gratuitamente. Allora dice: ma allora scusami, se abbiamo mangiato oggi, facciamo così, mangiamo tutti i giorni. No, non avevano il senso delle cose di Dio, neanche davanti a questi miracoli avevano creduto, come davanti a tutto il creato che noi abbiamo davanti a noi, non crediamo. Abbiamo la durezza di cuore e facciamo fatica a credere. Gesù ha pietà di loro e li nutre. Nessuno doveva aver fame ed è segno che egli è il vero pane disceso dal cielo. Capisci? Sarebbe stato come fanno tanti oggi. C'è uno che predica, va, dice, portatevi da mangiare. Gesù sapeva benissimo chi aveva davanti ed ebbe pietà di loro, non solo in questo caso. Quando gli portarono tutti gli ammalati che c'erano, e c'è scritto che li ha guariti tutti, non ha lasciato uno indietro. Neanche quelli che sono tornati, non sono andati indietro per ringraziarlo. Allora tutte le soluzioni sono in lui, sia quelle materiali che sono immediate. Sai, quello era un problema. Se questi non mangiavano, li farò andare a casa che gli tremano le gambe dalla fame, ha detto i discepoli. E no, e così fece questo grande miracolo. No. Sia quelle immediate sia quelle eterne. Quindi, dopo essersi saziati, vanno a cercarlo non tanto per scoprire chi era veramente Gesù, ma perché avevano la pancia piena. Se voi mangiate solo di questo pane, questo qua che noi mangiamo tutti i giorni, è sicuramente non solo non saremmo saziati, ma avremmo fame di nuovo, no? Perché questo pane è provvisorio e non solo avremmo fame di nuovo, ma periremo anche. Quindi l'obiettivo di Gesù qual è? È quello di far accettare loro il pane che discende dal cielo, che dà vita eterna. E questo pane è Gesù, il pane il quale noi dobbiamo contemplare fino in fondo, fino alla fine. E questo deve essere l'obiettivo di tutti i credenti, di far accettare a molti questo pane che discende dal cielo. Se impariamo da lui, allora vorremmo anche noi fare la volontà del Padre, completamente, esattamente come lui. Se impariamo da lui, noi vogliamo fare questa volontà. Il vero credente lo vedi da questo. Non puoi sbagliare. Non puoi sbagliare. Se vedi che egli vuole fare la volontà del Padre, non gli interessa degli uomini. Non gli interessa se questi fanno e dicono quello che vogliono. Se vanno a caccia o vanno a ballare o vanno, non gli interessa. Non gli interessa degli uomini, gli interessa di fare la volontà di Dio. Noi siamo interessati a fare la volontà di Dio? Siamo interessati? Ecco, questa è la domanda che ci facciamo. Se siamo interessati a fare la volontà di Dio, Allora non avremmo più paura del nostro futuro, non avremmo più paura del nostro futuro. E Gesù è il pane della vita. Chi viene a lui non avrà più fame e non avrà più sete. E questa riflessione è una riflessione che si ripete. Come vedete qualche capitolo prima, per esempio il capitolo 4 di questo stesso Vangelo, c'è la storia della Samaritana, no? Che per l'acqua è la stessa cosa, dice: donna, se tu sapessi chi ti sta donando, chi ti sta chiedendo di quest'acqua, saresti tu stessa a dargliene. E poi le dice: dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete. Allora, vedete, se noi abbiamo capito che Gesù è il pane della vita, queste parole non restano senza una risposta. E anche noi non ce ne andiamo via digiuni questa mattina dopo aver ascoltato queste parole. Perché se il nostro vero pane è questo, il resto ci sarà sopraggiunto naturalmente, come dice Gesù: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È una cosa molto, molto importante. Se non abbiamo raggiunto prima questo risultato, e poi ci muoveremo nel disordine, ci muoveremo nella paura, ci muoveremo nell'incertezza e magari saremo anche tentati, dacci, noi no perché siamo credenti, saremo tentati anche ad andare a sfogliare l'oroscopo, no, saremo tentati, ma dici tanto che male fa, no? E potremo proseguire così per tanto tempo. Allora, ecco perché anziché perderci in discorsi vani, spesso e volentieri, no, se è meglio mettersi una gonna o un'altra, se è meglio andare a ballare o meno, se è meglio, sono tutte fesserie, cari fratelli. Voi dovete dirmi cosa c'entra con la volontà di Dio, con la parola di Dio, tutto questo. Io vorrei saperne uno solo che mi deve dire che cosa c'entrano queste cose con la volontà di Dio. Ognuno nella sua vita faccia le sue scelte e vada dove vuole, ma lasciate in pace coloro che vogliono ascoltare la parola di Dio e a lui vogliono ubbidire. Quello che vogliono fare gli uomini a me non interessa, io non voglio contendere con la volontà degli uomini, perché ognuno è libero di fare ciò che meglio crede. Allora, ecco perché dico, anziché perderci in discorsi vari, dovremmo stare attenti alle parole di Gesù, che sono vita eterna. Sono vita eterna e diventano dopo aver mangiato queste parole, cioè averle assimilate, no? Perché Gesù è la parola di Dio, fatta carne, capisci? Quindi non è che puoi mangiare il manzo, è la parola di Dio fatta carne. È questa parola che tu devi mangiare, che devi assimilare per fede. E allora, ecco perché dico, anziché perderci in discorsi vani, io non voglio più sapere. Non ne voglio più sapere, né prima e né dopo. È stata sempre la mia posizione, ho sofferto per far capire, ma non mi interessa. Allora non voglio più perdermi, questo ha fatto questo, quello ha detto, non mi interessa. Ognuno segue quello che vuole nella sua vita. A me interessa se Dio me lo concede di fare la sua volontà e nessun'altra cosa. Allora stare attenti alle parole che Gesù ha detto, perché sono parole di vita eterna e lo diventeranno però dopo aver mangiato la sua carne e bevuto il suo sangue. E voi sapete che come hanno traviato queste parole in modo per la loro perdizione, però c'è scritto così, le hanno traviate per la loro perdizione, cioè aver assunto completamente sulla propria vita il suo sacrificio. Questo è mangiare la sua carne, perché questo e avere comunione con Lui. Questo è avere comunione con Lui. E se noi abbiamo questa comunione con Lui, non avremmo paura più del nostro futuro, Noi abbiamo paura del nostro futuro perché non abbiamo relazione con Gesù, non abbiamo relazione con Lui. Sì, abbiamo la possibilità di farlo, ma sapete, quando scolleghiamo, cioè il televisore funziona, ma se tu lo scolleghi e non lo accendi non funziona. Quindi bisogna che tu colleghi la spina. La chiamiamo spina, la chiamiamo presa, chiamatela come volete. Ecco, allora non puoi andare da solo a Lui se il Padre non ti manda. È un altro fatto, guarda che sono, è scritto. Non è che tu dici adesso da domani vado e faccio da solo, no? C'è scritto, se il Padre non ti manda in un modo o nell'altro, tu non vai da Gesù, ma se il Padre ti manda, egli non ti manderà via. C'è scritto, allora Gesù non ti manderà via, perché io sono disceso dal cielo per fare la volontà del Padre mio. Ecco, io sono disceso dal cielo per questo motivo. E allora poi, ma tutto questo perché? Insiste sul fatto che egli poi, dopo che ognuno ha accettato nella sua vita tutto questo, dice, perché io lo risusciti nell'ultimo giorno. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Com'è che ci può attirare il Padre? Lo diceva prima il fratello nella preghiera, che è stato, può essere attratto dalla creazione, no? Può essere attratto, ma cos'è che ci attrae veramente, cari fratelli e sorelle? Possiamo essere attratti dalla parola di Dio, ma comunque in qualche modo dobbiamo essere attratti da Lui, perché nessuno può venire a me. Mamma mia, ma ci pensate cosa dice? Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco la promessa di Gesù. Qual è l'ultimo giorno? Qual è l'ultimo giorno? È la fine dei tempi. La fine dei tempi, quello è l'ultimo giorno. Abbiamo detto tante volte che se uno muore il tempo viene annullato e uno si trova davanti alla presenza di Dio. Beato c'è scritto chi partecipa alla prima resurrezione. Beato chi partecipa alla prima resurrezione, perché sono coloro che hanno creduto. E una volta che muoiono i morti, quelli che sono morti nel Signore saranno i primi a risuscitare. E noi sappiamo che se uno è morto il tempo viene annullato. Noi abbiamo memoria del tempo perché c'è un meccanismo che ci permette di ricordarci questo. Ci sono più meccanismi. Gli altri meccanismi sono solo, ci ricordano che il tempo passa e che dobbiamo fare i nostri conti con il Signore. Ma sostanzialmente come hai chiuso gli occhi, li hai già riaperti davanti al Signore, in un caso o nell'altro. Perché il tempo viene annullato e tu ti trovi davanti alla presenza di Dio. In un caso o nell'altro. E io mi auguro, noi siamo tra loro, che saremmo risuscitati da Gesù nell'ultimo giorno. E come abbiamo visto, molti non hanno capito chi era Gesù, né ieri e né oggi. E tanto è vero, neanche i suoi contemporanei, perché sai com'è, non era facile capire che a un certo punto non era facile capire chi era Gesù, perché lo hanno visto crescere con suo padre per tutto un certo periodo della sua vita, che faceva il falegname, ecco, e ha fatto il falegname per tutta la vita, e quindi dice, ma chi è questo qua, scusami, che non è il figlio di Giuseppe, non è il figlio di Maria, scusami, ma com'è che dice, io sono il pane disceso dal cielo, sono, no? Quindi nasce una discussione anche tra di loro. Ma dovete sapere che noi conosciamo le cose che conosciamo perché ci sono state rivelate. Quindi ci sono due momenti. Uno è il momento che per loro hanno visto dei miracoli in diretta, punto. E tantissimi non hanno creduto, purtroppo, per loro. Perché? Perché era il figlio di Giuseppe e di Maria. A noi è stato spiegato invece, noi invece sappiamo che è figlio di Dio. Lo sappiamo. Sappiamo ciò che il Signore ha fatto perché ce l'ha rivelato attraverso i suoi profeti e ce l'ha rivelato attraverso i suoi apostoli, i suoi santi apostoli e i suoi scritti sacri, per cui noi oggi possiamo dire, ma com'è che non ha riconosciuto che era Gesù? Sapete, io non stenderei nessun giudizio in proposito. E noi sappiamo che Gesù è Dio perché è figlio dello Spirito Santo e su questo non possiamo avere alcun dubbio. Loro ignoravano che il Padre era Dio. Loro credevano che il suo padre era Giuseppe, come così. Ecco, è chiaro che cos'è la sua carne, com'è il suo sangue. Il suo sacrificio che è stato fatto è un sacrificio di agnello perfetto. Sapete che era necessaria questa cosa? Chiunque ha creduto lo sa. Era il suo sacrificio di agnello perfetto preparato prima della fondazione del mondo. Quindi non dobbiamo stare tranquilli, perché già prima della fondazione del mondo il programma c'è. Non è che queste cose che stanno succedendo sono fuori dal controllo di Dio, come quelle che sono venute prima di noi. Vi ricordo che la peste precedente a questa qui ha fatto fuori milioni di persone, tra le varie cose. Quindi rassereniamoci. Se crediamo veramente, contempliamo il vero pane che è disceso dal cielo, se questo pane che noi, di questo pane che noi ci nutriamo, possiamo stare tranquilli. Qualsiasi cosa succeda, dovete sapere che Dio lo sa. Qualsiasi cosa succeda, noi non abbiamo bisogno di andare a consultare i maghi, gli indovini, quelli che dicono che sì, sappiamo che gli indovini ci sono, ieri come oggi ci sono. Lo sapete, c'è anche scritto. Abbiamo visto negli Atti degli Apostoli che parlava dello spirito di indovini, no? L'abbiamo visto. Potremmo portare tanti esempi che abbiamo anche conosciuto, ma non siamo interessati a queste persone, perché dentro quelle persone non c'è lo spirito di Dio, ci sono spiriti di perversione e allora possiamo stare tranquilli, perché se Dio ha preparato il suo agnello prima della fondazione del mondo, sapeva già che ha visto anche noi prima della fondazione del mondo. Ha visto Adamo ed Eva prima della fondazione del mondo, che hanno compiuto il loro peccato, che poi è disceso su tutti noi. Ecco perché ha preparato, se no non avrebbe creato il mondo. Per quello l'ha preparato prima della fondazione del mondo, perché passasse attraverso tutto questo. Dobbiamo stare sereni, cari fratelli e sorelle, perché nelle mani del Signore c'è ogni potere, c'è ogni cosa, non dobbiamo temere, non dobbiamo temere, possiamo avere delle paure umane, come no normale che sia, abbiamo delle paure umane, queste sono normali, ma se noi osserviamo e comprendiamo fino in fondo quello che Dio ci chiede, cioè posiamo gli occhi sul pane che discende dal cielo, cioè su Cristo, le nostre paure passano. Se invece posiamo i nostri occhi su cosa mangiamo fra mezz'ora, diventa un problema. E dimentichiamo che Dio provvede il cibo ad ogni animale. Quindi è chiaro che la sua carne e il suo sangue sono quelle che danno vita al mondo ora ai credenti e domani al mondo che verrà, perché noi di questo stiamo parlando, del mondo che verrà. Adesso stiamo cercando di barcamenarci in mezzo a tutte le difficoltà e alle mine che Satana ha messo di qua e di là. Allora, se crediamo in tutto questo che Gesù ci ha detto, non dobbiamo temere per il futuro. Dobbiamo stare calmi e aggrappati a Lui ed avere comunione con Lui. Certo, lontano da queste parole, cioè dalla sua, vi sono periodi di scoramento, ma è proprio per questo che dobbiamo ogni giorno di più attivarci ed essere attaccati alla sua parola per capire fino in fondo quello che egli ci vuole dire. Solo così noi riusciremo a scacciare da noi ogni timore. Ci benedica il Signore.